Cara Elena, grazie di averti a questa nuova puntata di 12 PM su Radio Arte. Come stai?
Tutto bene, grazie. Grazie a te dell'invito.
Grazie di aver accettato questo invito. Noi siamo molto contenti di ospitare la tua voce e la tua ricerca.
È un piacere.
Elena Cappai Bonanni, per chi non lo sapesse, è poetessa e redattrice di Neutopia, un magazine che esiste sia in versione cartacea che in versione invece online, ed è anche coautrice del progetto di spoken word music Spellbinder. Io partirei dalla prima questione. Vorrei sapere di più della tua ricerca riguardo la poesia. So che tu sei molto vicina alla poesia spagnola e ad un certo tipo di poesia anche surrealista. Allora vorrei che tu ci parlassi un po' di come è nata questa tua ricerca, no? Quindi le origini e anche gli sviluppi.
Sì, infatti, insomma, diciamo che per formazione io vengo proprio dalla letteratura spagnola per studi e per letture. Più che altro mi sono soffermata su quel gruppo che si chiama proprio Gruppo del 27 e che è stato più vicino alle sperimentazioni, per così dire, dell'avanguardia di quel periodo. E in particolare ho studiato molto il gruppo Lorca, Buñuel, Dalí, e quanto è stato fatto a partire dagli anni 20 proprio a livello testuale, quindi le prime forme di avvicinamento al surrealismo che poi Buñuel ha sposato in tutto e per tutto e che Lorca comunque, diciamo così, corteggiava sempre un po', sempre comunque fermo sulle sue posizioni. E questo fatto linguistico e culturale mi ha influenzato proprio nella scrittura, perché spesso mi ritrovo a scrivere usando anche le due lingue in contemporanea, quindi sperimentando anche in questo senso, penso sia interessante vedere proprio il modo in cui interagiscono tra loro, appunto, lo spagnolo e l'italiano in particolare, l'uso di questi diversi codici linguistici che sono simili ma comunque hanno le loro peculiarità mi porta ad avere anche forse un'ampiezza maggiore per quanto riguarda l'espressione.
So che dei tuoi testi, delle tue poesie, sono state anche tradotte in spagnolo e pubblicate su una rivista spagnola.
Sì, recentemente Agua, rivista di poesia liquida, mi ha permesso appunto di proporre qualche testo e ho scritto io stessa la traduzione. Ho detto faccio io anche il lavoro sporco a questo punto e in realtà uno dei componimenti è nato proprio in spagnolo, quindi era già pronto. Ho collaborato adesso anche con Davide Galipò per un suo testo, ho fornito una traduzione, si chiama Certificati d'esistenza per animi incendiari, quindi nella sua versione spagnola Certificados de existencia para índole spiromanas abbiamo anche dato voce alle due versioni italiana e spagnola insieme, quindi anche qua si è creata un altro tipo di interferenza, che è poi un rincorrersi dello stesso testo che comunque si articola così su due canali paralleli in questo caso.
C'è questa dimensione verticale che hanno le tue poesie, no? Sono sempre molto lunghe, hanno sempre...
Un verso breve.
Infatti graficamente questo dato mi interessava, cioè vedendo le tue poesie, o sulla carta o sul web, noto che hanno sempre una forma lunga e stretta, anche graficamente, cioè c'è un procedere di un certo tipo, c'è un ritmo di un certo tipo. Temi ricorrenti, io trovo perlomeno, vorrei chiedere a te, il discorso sul corpo mi sembra molto presente, e poi anche il discorso inerente alla malattia.
Sì, diciamo, forse queste due questioni, come dici, possono avere un corrispettivo, perché a livello anche proprio grafico penso che la mia incapacità in un certo senso di seguire il flusso, ma di applicare invece dei tagli molto frequenti, risponda anche alla necessità di concepire il corpo come qualcosa su cui incidere in un certo senso. E questo secondo me non è in contraddizione con quello che penso faccia la poesia, il modo in cui operi sul reale o comunque almeno su se stessa, diciamo. E, appunto, per me un'opera è qualcosa che opera proprio e quindi si configura come un'operazione, come appunto il surrealismo ai suoi tempi ha provato a manifestare con le sue mutilazioni, e come poi è stato fatto con il cut-up e varie tecniche che appunto possono aiutare a smembrare un po' il discorso e fare qualcos'altro.
Ma credi che questo discorso sulla purazione, che in effetti è un discorso che ha una sua efficacia, esistono diversi tipi di operazione, come sappiamo.
Certo, sì.
Ti sembra la poesia più un'operazione di tipo esportativo, oppure di troncamento, oppure di aggiunta magari? È una trasfusione? Cos'è? Cos'è la poesia? È una trasfusione, è un'esportazione?
Secondo me dipende dalle necessità poi ovviamente contingenti oppure di ricerca di ognuno. Ad esempio, nel mio caso penso sia, siccome mi trovo spesso a operare anche poi a livello sonoro, quando sperimento con materiale spesso preesistente, penso sia una ricombinazione in un certo senso, così come la lingua in sé opera con unità che sono presenti, ma il modo in cui appunto vengono spostate, tagliate, ricucite, genera delle fratture e insomma delle ricombinazioni appunto.
Mi hai detto, e so, dai tuoi martiri, l'intermittenza. Il rito asettico, la cosmesi e il resto. Mi hai lasciato la malattia come dato certo, calcolato e gesto riproducibile. Una lisca che si infila nel sesso. Ti verranno a prendere, adesso guarda bene, sotto ad ogni segno, il muschio, le vene. Mi spoglio sempre piano, trattengo il battito, faccio in modo d'aver di fianco lo spazio per il sipario. Mi hai dato la nascita impresa, ripresa, reiterata, riconducibile alla scena. Le zone d'ombra innocue, le ornamentali e poche figure astanti. La croce.
Questa era Matria di Elena Cappai Bonanni per il progetto Spellbinder. Elena, in Italia abbiamo avuto un grande ispanista, Vittorio Bodini, che è stato anche un grande poeta. Vorrei sapere se la tua ricerca intrattiene un rapporto di qualche tipo con lui e con le sue traduzioni. Bodini è stato il maggior traduttore, o comunque uno dei maggiori traduttori dell'opera spagnola poetica in lingua italiana.
Sì, e soprattutto ha riguardato molto da vicino le prime forme di surrealismo, per così dire, se si può dire, il periodo di sperimentazione spagnola. E anche abbastanza presto ho portato in Italia, già negli anni 50, quando ancora in Spagna, diciamo, c'era un po' di censura, si può dire, ha portato in Italia non solo quelle opere, ad esempio, di García Lorca, che erano più tradizionali, quindi più neutre da questo punto di vista, ma mi è piaciuta la sua operazione, soprattutto per quanto riguarda il teatro, appunto, che ha tradotto integralmente, quindi ad esempio per Federico García Lorca, ha introdotto, oltre alle famosissime La casa di Bernarda Alba, Bodas de Sangre, opere come El Público o Así que pasen cinco años, che non erano ancora mai state rappresentate né in Spagna né in Italia né altrove. Ad esempio El Público sarà rappresentato soltanto poi negli anni Ottanta, proprio perché non era possibile portarlo in scena a causa della censura. E questo ha compromesso, secondo me, in gran parte la percezione di García Lorca, ad esempio, che abbiamo avuto e abbiamo in Italia, considerato sempre il poeta del romanzero gitano, della tradizione, mentre lui è stato un abile sperimentatore, secondo me. E adesso ci sono nuovi approcci al romanzero, ad esempio Taut Editore ha ripreso il romanzero, quindi questa antologia poetica, che comunque è stata molto importante. Ma diciamo che la traduzione di Bodini è stata fondamentale per la formazione di tutti, immagino, e insomma penso sia tuttora la più autorevole, quindi sì, penso che lui sia stato il più competente in materia.
E senti, io sentendo di parlare in spagnolo voglio imparare lo spagnolo, ma soprattutto vorrei tanto che tu leggessi un testo in spagnolo o in doppia lingua, come dicevi prima. Hai scritto dei testi in lingua doppia, no? Sia italiano che spagnola. Ce ne vorresti leggere uno?
Va bene, allora posso usare un testo unico per due lingue. Vocifera, icona libio, atipica la nebbia, circoscritta, diaspora sulle membra. Scavalcando i sintomi, nunca te atreves a entregarte da parte a parte. Modifica la croce, falla più accattivante. I mangianastri a zonzo, le stringhe appese al collo, ciondolanti, nomadi soltanto dentro ai vetri smerigliati dei bicchieri. Accosta, affiancati, nuoti affilato, sgombro il campo. A opporsi è rimasto il mezzo metro apertosi prima del suolo, a pezzi, cadere come mille insetti. Non me mandes a mi che te repares, ti affretti. Cuidate, quítate, quítate mucho, me dices. Alle costole una volante, circolare, cieca da un lato, autopulente. A ver che trae spara la cena. Para, a chi va la escena? Spezzo il pane, lecco il guanto incrostato. Fuori prolifera un commiato lento. Oggi si chiude, adesso. Pontelo, te va a quedar bien. Si mangasi con mucho gusto. La faccia scolata da una bottiglia, non s'affatichi mica. Prende le mosse e recital prudente. Un addetto lo riprende. Ha detto sarebbe tornata presto. Da novembre non si vede niente. Qui non si vede niente. Arriverà la pioggia, poca, per una stretta cerchia. Arriverà la paga e insegna ai figli non temerla. Addestrali, disposti all'atterraggio acrilico su due zampe. Mentre tu tremi, oniride, ti aggravi come indice, esordio, solco, inondazione. Vocifera. Y con alivio te arrastra el sinsentido.
Tu hai un approccio, diciamo, performativo alla poesia, anche la tua poesia, non solo quando presti la tua voce per lavorare sulle tracce altrui, ma anche lavorando sulle tue tracce, sui tuoi testi, utilizzi molto la voce, no? I suoni. Trovi anche tu che questa sia importantissimo non solo nel momento della produzione della sonora, ma anche nel momento della produzione scritta?
Sì, certo, penso che appunto l'aspetto orale della poesia, come sappiamo, è preponderante anche nella scrittura stessa. E, appunto per questo, dal momento in cui si sceglie di riprodurre le poesie in forma orale, si va, secondo me, non a interpretarle, ma a dirle, a scriverle nella voce, così come sono state scritte su carta o su qualsiasi altro supporto. In questo senso mi aiuta, penso, la mia incapacità di usare la voce in altri modi, ad esempio cantando. Siccome non so cantare, penso che sia il mio unico modo di agire in senso musicale, appunto usando lo strumento vocale, che appunto...
Mi stai dicendo che non sei intonata?
No, affatto, affatto. E questo...
Non me l'aspettavo,
no,
questa
no,
è una
no,
cosa che non mi aspettavo.
Proprio no, purtroppo no, però appunto so soltanto... dire le cose proprio così, e quindi è l'unica cosa che mi rimane, e uso quella, quindi anche nel progetto, diciamo, musicale a cui mi sono prestata, questa incapacità del canto mi porta soltanto a poter dire e articolare in forma molto lineare, che però sfrutta la musicalità, proprio come dicevi, intrinseca delle parole e dei versi.
E stando proprio sul tema della spoken poetry,
sì.
Io so che tu sei coautrice di un progetto musicale che si chiama Spellbinder, mm-hmm. ovvero incantatore,
esatto.
Come abbiamo detto in apertura, ed è un progetto di spoken word music, e so che siete finalisti al premio Inedito 2020. Non solo, il vostro video è stato segnalato al premio Dubito tra i migliori progetti di videopoesia e musica dell'anno. Come è nato questo progetto che tu condividi con Davide Gallipò e con Chiara De Cillis? Quali sono le ragioni di avviare il progetto di Spoken Word Music?
Sì, ci siamo trovati appunto nel 2019 ormai a sperimentare questa forma di... una forma di interazione anche tra le nostre scritture, perché a partire dal momento compositivo proprio dei testi, io, Chiara e Davide abbiamo messo insieme le nostre voci, le nostre poetiche, per dare una nuova veste appunto alle poesie. E poi abbiamo incontrato appunto la musicista, che è Ilaria Lemmo, che ha messo mano alle nostre... alle composizioni, e ha creato un ambiente sonoro per tutto l'album, che appunto contiene diverse tracce. Ci sono testi miei, testi di Davide, testi di Chiara, è un testo che è stato condiviso e scritto con tutte le nostre mani, con una tecnica che potremmo definire di cut-up. Poi, oltre all'aspetto sonoro, appunto, abbiamo divagato ancora cercando altre applicazioni di questo disco, e Davide in particolare si è occupato quindi dell'aspetto proprio visivo tramite un videoclip che metteva proprio in scena, portava in scena la storia presente nella traccia, esatto, Anna al Mercato Centrale. Quindi l'intenzione che tu mi chiedevi per un progetto di questo tipo, che quindi parte dal testo ma non soltanto, e cerca diverse forme e articolazioni, penso sia proprio quello di spaziare dal suono, dal video, alla realtà concreta, che poi è quella che viviamo a Torino nel nostro quartiere, quindi far sì che la poesia non sia soltanto agita in un certo senso, ma che agisca effettivamente e interagisca anche con ciò che circonda la nostra vita quotidiana anche.
Certo, di prendere corpo, di prendere spazio, di involarsi, come nel caso della poesia visiva, con i segni, o come nel caso appunto della spoken poetry, attraverso il suono e la musica, insomma, attraverso elaborazioni più complesse che non solamente quelle scritte.
Ah, sicuro. Alcuni modi per comporre si rifanno a linguaggi altri anche rispetto alla lingua in sé, ad esempio il montaggio che si utilizza e tutto quello che viene in aiuto alla scrittura che non vuole essere lineare, per così dire.
Io allora ti ringrazio di questa bellissima conversazione, Elena. Grazie.
Grazie a te davvero.
Andiamo ad ascoltare l'ultima traccia del progetto Spellbinder, tratta da Madrigale.
Celesti. Ricordi tutte le volte che nel sonno ci siamo rotti e redenti. Ricordi tutte le volte che nel sonno ci siamo rotti e redenti. Ricordi tutte le volte che nel sonno ci siamo rotti e redenti.